Il problema dell'altra volta era se è corretto parlare di ecclesiocentrismo. Ecclesiocentrismo evidentemente è un'immagine di tipo geometrico che deve essere tradotta in concetti. Cosa vuol dire che la Chiesa è o non è al centro? Vuol dire che è al primo posto nelle intenzioni divine, potremmo anche tradurlo così. Allora, scartata direi l'alternativa che magari inconsciamente qualche volta è presente nei nemici dell'ecclesiocentrismo ed è in realtà perché pensano a un cosmocentrismo, l'unico problema teologico è che l'ecclesiocentrismo non abbia da tentare alla centralità di Cristo, perché è chiaro che il centro è Cristo perché il Cristo è il primo nelle intenzioni divine. Allora, riflettendo, si arriva a capire che non solo non è alternativa, le due cose non sono in alternativa, non solo non attenta al cristocentrismo, ma in realtà se ci si riflette un po', nell'idea di cristocentrismo è necessariamente incluso un ecclesiocentrismo. Perché? Perché ciò che sta al primo posto delle intenzioni divine, perciò al centro del disegno, è il Figlio di Dio incarnato, crocifisso e risorto, nel quale tutto è stato pensato e al quale tutto è stato ordinato. Ma non è possibile l'ipotesi che il Padre voglia il Cristo fatto uomo se non come mezzo per arrivare a un coinvolgimento di un'umanità, cioè cosa se ne faceva di un unigenito incarnato senza gli uomini? La cosa è abbastanza evidente, cioè l'idea di Gesù che è uomo Dio implica che sia ontologicamente mediatore, è nel campo dell'essere per forza mediatore, proprio essendo, come dire, il congiungimento dell'umanità e della divinità. Non solo, ma siccome noi abbiamo detto che ciò che è la prima intenzione divina è il Cristo Redentore, ma il Cristo Redentore suppone che ci sia un mondo redento, un mondo da redimere, un mondo redento. Quindi, direi, nell'idea stessa che il Cristo Redentore sia il primo delle intenzioni divine, sta inclusa l'idea che anche, direi, il corpo di Cristo, cioè questa umanità che è redenta da Cristo, connessa con Cristo, faccia parte delle primarie intenzioni divine. Cioè, in altre parole, noi arriviamo a capire che non può essere se non il Christus Totus, ciò che sta all'inizio. E quindi so che sta al centro, il Cristo totale. E questo è un po', direi, è difficile riuscire a smantellare un po' questo ragionamento. Quindi, sotto questo punto di vista, non solo l'ecclesiocentrismo resiste a ogni critica, ma addirittura lo troviamo incluso nella stessa idea di cristocentrismo. Però a questo punto la teologia contemporanea dice, sì, va bene, ma questo suppone come definizione di Chiesa che la Chiesa sia il corpo di Cristo, ma questa è una cosa superata, questa era la teologia della Mystici Corporis di Pio X secondo, perché il Concilio ci ha insegnato che la Chiesa è il popolo di Dio, perché quella del corpo di Cristo è un'immagine è fantasiosa, priva di rigore, preconciliare, come San Paolo è preconciliare, è lui che parla della Chiesa corpo di Cristo. Allora a questo punto vediamo un po' di esaminare questa nuova categoria con cui si interpreta oggi la Chiesa, che è quella di popolo di Dio. E questo è abbastanza interessante, questo vi darà anche modo di capire come noi siamo abbastanza spregiudicati, cioè noi cerchiamo la verità delle cose sempre restando entro la totale adesione al patrimonio rivelato. Allora, a proposito di Chiesa, è un discorso che avevo fatto anche qualche tempo fa anche ai catechisti, A proposito di Chiesa, noi troviamo che lungo il secolo XX c'è stata una grande evoluzione delle definizioni o delle presentazioni date. Quelli che come me sono giovani da tanto tempo si ricorderanno che il catechismo di Pio X, su cui noi abbiamo studiato, definiva così la Chiesa. La Chiesa è la società dei veri cristiani, cioè dei battezzati, che professano la fede e la dottrina di Gesù Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e ubbidiscono ai pastori stabiliti da lui. Questo testo aveva un pregio innegabile, ed è che richiamava implicitamente l'ultima direttiva, l'ultima e riassuntiva direttiva impartita dal Signore risorto agli Apostoli, come ci è riferita dalla finale del Vangelo di Matteo. Andate, ammaestrate tutte le genti, la fede e la dottrina, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, i sacramenti, insegnando loro ad osservare ciò che vi ho comandato, cioè l'ubbidienza, no, a questa disciplina della Chiesa. Quindi in realtà era una definizione pregevole per molti aspetti. Però, utilizzando come categoria fondamentale l'idea di società, la Chiesa è la società dei battezzati, questa definizione metteva in primo piano, per così dire, la natura giuridica della Chiesa, aspetto che certamente è incontestabile, però è anche il più esteriore e potremmo dire addirittura il più mondano. Nella parola di Dio il mistero di cui ci parla San Paolo, il mistero ecclesiale, appare connotato da una originalità e da una ricchezza che, a essere schietti, in questa categoria della società sembrano abbastanza mortificate. Comunque era la definizione di Chiesa che noi abbiamo studiato nel Catechismo. Tra le due guerre è avvenuto un avvenimento abbastanza importante nella storia della teologia, della comprensione del dato rivelato. E sono stati gli studi e la riflessione di un gesuita fiammingo, Émile Mersch, il quale ha rilanciato nella coscienza della cristianità l'identificazione della Chiesa come corpo mistico di Cristo. Lui ha pubblicato due volumi che sono tutti di testimonianze bibliche e patristiche soprattutto, intitolato Le Corps Mystique. Poi disgraziatamente il Mersch è morto nel 1940 in un bombardamento, tedesco, e quindi non ha potuto pubblicare lui personalmente le opere che aveva in cantiere, una che era abbastanza direi maturata già, però non rifinita, ed è la teologia du corps mystique, cioè passare dal puro elenco delle testimonianze all'elaborazione di un sistema teologico. Poi anche la morale du corps mystique ha pubblicato. Beh, questo ha impressionato moltissimo, perché era un superamento deciso della visione prevalentemente giuridica, realizzato mediante il recupero del pensiero di San Paolo e di tutta la tradizione patristica, della categoria che, soprattutto nelle lettere della prigionia di San Paolo, appare fondamentale. Certo, notiamo per incidenza che Mersch parla del corpo mistico di Cristo, come anche i padri qualche volta. In San Paolo non c'è questo aggettivo. Per San Paolo la Chiesa è il corpo di Cristo, senza tante storie. Però l'introduzione del corpo mistico sembrava necessaria per distinguere il mistero ecclesiale dal corpo fisico di Cristo. Questo approccio al mistero ecclesiale ha ricevuto una consacrazione, per così dire, molto autorevole, ed è l'enciclica Mystici Corporis di Pio XII, che è stata pubblicata il 29 giugno 1943. E mi viene quasi da commuovermi a pensare che mentre il mondo bruciava, gli alleati stavano per sbarcare in Sicilia, il fascismo stava per cadere, siamo a pochi giorni dal 25 luglio, no? La Chiesa pensava che la cosa più importante era riflettere sul mistero ecclesiale, non che trascurasse le altre cose, ma però è molto bello che non trascurasse questa attività magisteriale. In questa enciclica Mystici Corporis si dice con molta chiarezza che la Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. E questa direi che è dilagato, io ho vissuto gli anni della mia giovinezza, quando tutti parlavano della Chiesa corpo di Cristo, guai a dire che era la società dei battezzati, per carità, non perché quello era superato, no? Superato da questa nuova visione delle cose. Questo modo di guardare la Chiesa è prevalente in tutti gli anni precedenti il Concilio. Anzi, direi, arriva anche all'Ecclesiam Suam di Paolo VI, che è del 1964, cioè l'ecclesiologia dell'Ecclesiam Suam è l'ecclesiologia del corpo di Cristo. Poi arriva la Costituzione Lumen Gentium del Concilio. La Costituzione Lumen Gentium ha dedicato l'intero secondo capitolo al concetto di Chiesa, popolo di Dio. Ed è appunto quest'ultima prospettiva che si impone e si generalizza nella cristianità. Per cui adesso bisogna stare molto attenti. Quando ero parroco già c'era qualche genitore che sta attento quando ti interrogano, dice che cos'è la Chiesa, non dire che è la società dei battezzati. Dici che è il corpo mistico di Cristo, e il figlio diceva: ma va papà, la Chiesa è il popolo di Dio, non sai niente tu. Insomma, si può sapere cos'è sta Chiesa, perché continua a cambiare di definizione. Ed è apparsa una grande novità. In realtà era una novità molto relativa, perché in genere quando una novità è proprio una novità è un brutto segno, perché noi non inventiamo le cose, noi ereditiamo la rivelazione e quindi tutto deve essere già contenuto nella rivelazione. Ma tra l'altro questo concetto era contenuto addirittura nel concetto che il Catechismo del Concilio di Trento dà della Chiesa. Ecclesia est populus fidelis per universum orbem dispersus. La Chiesa è il popolo fedele che è diffuso nel mondo intero, espressione che è stata ripresa e perfezionata anche dal recente Catechismo della Chiesa Cattolica, anche perfezionata perché dice la Chiesa è il popolo che Dio raduna nel mondo intero, congregat, cioè è un po' strana che nel Concilio di Trento dice la Chiesa, la Ecclesia che è il raduno, il popolo che è disperso, no? Quindi chiaramente, però il concetto di Chiesa popolo, come vedete, non è poi una grande invenzione del Concilio Vaticano II, c'era già. Non era una novità, però nell'opinione post-conciliare più diffusa, più divulgata, è stata entusiasticamente accolta e acclamata proprio come una novità. Questa è la grande novità, tanto che capita di dire, ma quelli prima del Concilio non si sapeva cos'era la Chiesa, adesso finalmente sappiamo che la Chiesa è il popolo di Dio. In realtà la Lumen Gentium, a chi la sa leggere, trova che non è che riduce tutto alla categoria di popolo di Dio, tanto è vero che moltiplica le immagini, soprattutto è lontanissima dall'idea del Concilio Vaticano II di prendere le distanze dalla Mystici Corporis, questo assolutamente no. Ma la cosa più interessante, e direi abbastanza inspiegabile, è che Giovanni Paolo II, pubblicando la Terzo Millennio Adveniente nel 1994, parlando del Concilio Vaticano II, dice così: nell'assise conciliare, la Chiesa, proprio per essere pienamente fedele al suo Maestro, si è interrogata sulla propria identità, riscoprendo la realtà del suo mistero di corpo e di sposa di Cristo. Cioè, Giovanni Paolo II, che è stato membro del Concilio, lui legge, direi, la ecclesiologia del Concilio come l'ecclesiologia del corpo di Cristo. Questo è interessante perché è una voce assolutamente così fuori da quello che si sente dire comunemente. Allora, a questo punto noi diciamo, ma forse la cosa che bisogna fare è, come sempre, quando si tratta di un problema teologico, vediamo un po' che cosa ci dice, cosa dicono le fonti della rivelazione. Noi andiamo sempre alla scuola della parola di Dio. E allora vediamo un po' il Nuovo Testamento, cosa dice, qual è il concetto di Chiesa che ci propone come quello più completo. Il vocabolo Chiesa, Ecclesia, che traduce il termine ebraico kal, nel linguaggio religioso giudaico dei tempi apostolici, significava l'assemblea degli israeliti che nel deserto era diventata una nazione attraverso la consegna della legge e la stipulazione dell'alleanza. Cioè i figli di Israele sono diventati kal, sono diventati il popolo alleato di Dio, di un Dio che si lega a una nazione e la eleva alla dignità di propria interlocutrice. Questo concetto lo si ritrova, per esempio, anche nel discorso di Stefano al Sinedrio, al capitolo 7, che è un discorso evidentemente arcaico nel linguaggio, quindi direi trascritto con abbastanza fedeltà all'epoca, no? Quindi cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere che questo è stato il fatto. All'indomani della Pentecoste, i discepoli di Gesù capiscono, sotto la guida dello Spirito Santo, capiscono che il vero popolo di Dio sono loro. Sono il popolo dell'alleanza nuova e della nuova legge. Sono il nuovo popolo di Dio. Quindi questa è la prima idea, la prima coscienza che i discepoli di Gesù acquistano della realtà ecclesiale. Questo del nuovo Israele è evidentemente un concetto teologico, non sociologico. Tanto è vero che non sopporta plurali, non ci sono chiese, c'è la Chiesa, perché c'è un popolo di Dio. Questo è abbastanza evidente per tutti i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, fino al capitolo 9. Al capitolo 9 è interessante che c'è, come dire, una oscillazione del testo. Qui bisognerebbe un po' sapere, gli Atti degli Apostoli sono venuti a noi attraverso due testi fondamentali, il testo antiocheno occidentale e il testo alessandrino, no? Ora, noi troviamo che il testo alessandrino dice: la Chiesa, al singolare, godeva pace in tutta la Giudea, la Samaria e la Galilea. Il testo antiocheno dice: le Chiese godevano pace in tutta la Giudea, la Samaria e la Galilea. È molto interessante questa oscillazione, perché è a partire dal capitolo 9 che poi si comincia a usare la Chiesa al plurale anche. Si parla delle Chiese. Come mai si comincia a parlare di Chiesa al plurale? Perché nel frattempo era emersa un'altra Chiesa oltre a quella di Gerusalemme, che è la Chiesa d'Antiochia. Notate che anche la Chiesa di Gerusalemme non è che le assemblee fossero sempre unitarie, perché se voi state attenti all'aumento dei discepoli, che sono migliaia e migliaia e migliaia, non ci stavano da nessuna parte, quindi è chiaro che avevano probabilmente una organizzazione decentrata, però era sempre la Chiesa, il popolo di Dio. Con la Chiesa di Antiochia a un certo punto si comincia a parlare delle Chiese, perché la Chiesa d'Antiochia aveva una fisionomia un po' diversa da quella di Gerusalemme, perché essendo una chiesa fatta da persone che erano di lingua e di cultura greca, quindi in qualche modo era abbastanza differente anche dal punto esteriore dalla chiesa palestinese. Quindi noi abbiamo questi due modi di usare il termine ecclesia. È interessante che questi due modi resteranno definitivi nel linguaggio cristiano. La parola ecclesia è ambivalente, significherà comunità locale quando il discorso sarà prevalentemente storico-organizzativo, significherà comunione universale dei credenti, quando il discorso sarà piuttosto di indole teologica e misterica. Nel primo caso si parla di chiese al plurale, nel secondo caso non c'è plurale, il fatto misterico è uno solo. Tutte e due anche nel nostro linguaggio, direi che è così. Voi non so adesso, ma mi ricordo se, quando ero parroco, noi, i ragazzi dicevano il nostro essere chiesa ed era perché andavano a mangiare la pizza insieme, insomma si sentivano molto una chiesa diversa per questa ragione, insomma, no? Come va bene. Ma a questo punto allora ci possiamo fare una domanda di carattere storico-critico, ma questa parola risale o non risale a Gesù? Notate che io dico la parola, non la realtà, e quindi neppure il concetto, che questo è fuori discussione, che risalga a Gesù, ma Gesù ha introdotto la parola ecclesia nel suo linguaggio. Comunemente si risponde di no. Gesù non ha usato la parola ecclesia. E perché si risponde di no? Perché di fatto nei detti del Signore questo termine è assente. Con due eccezioni, come poi vedremo. E tra l'altro è interessante vedere come lo stesso autore, che è San Luca, che negli Atti degli Apostoli parla continuamente di Chiesa e di Chiese, direi che gli Atti degli Apostoli sono il Vangelo della Chiesa, quando stende il Vangelo e riferisce i detti di Gesù, non usa mai la parola ecclesia. Quindi questo, direi, va a, come dire, dobbiamo riconoscere il suo scrupolo di storico, che non legge i discorsi di Gesù con il linguaggio che poi è venuto subito dopo l'ascensione, ma conserva i detti di Gesù come venivano tramandati. Discorso che si può fare anche per San Giovanni. San Giovanni che nella prima lettera e soprattutto nell'Apocalisse, parliamo del corpus giovaneo, insomma, e usa la parola chiesa e chiese nei detti di Gesù riportati dal quarto Vangelo, non c'è la parola chiesa. Quindi l'ipotesi che sembra più plausibile è che Gesù non l'abbia usato questo termine. Ma in realtà, con due eccezioni però, ci sono due passi del Vangelo di Matteo dove nei Logia di Cristo compare il termine ecclesia. Il primo è al capitolo 18, versetti dal 15 e al 18. Questo adesso lo leggo perché è facile che questo testo venga assolutamente travisato. Nella mia edizione c'è il titoletto Correzione fraterna. I titoli non sono del testo, sono dell'editore moderno. Però quasi tutti mettono correzione fraterna. E Gesù dice così: se il tuo fratello commette una colpa, e qui questa edizione della CEI ha già lo scrupolo di non aggiungere contro di te, mentre tutte le edizioni precedenti, perché era stata introdotta in alcuni codici questa parola, no? Allora, se voi adesso leggete come si leggeva una volta, correzione fraterna, se il tuo fratello commette una colpa contro di te, cioè ti offende, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Questa è una citazione del Deuteronomio. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla ecclesia. Qui traduce all'assemblea, però il vocabolo è ecclesia. E se non ascolterà neanche l'assemblea, neanche l'ecclesia, sia per te come un pagano e un pubblicano. A me ha sempre fatto un gran problema questo testo, perché è assolutamente contrario a tutto quello che il Signore dice nel Vangelo, che dice pochi versetti dopo. Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a sette volte, e gli pareva di dire un grande numero, e Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette volte, ma fino a 70 volte sette. Se un tuo fratello pecca contro di te, tu gli devi sempre perdonare. Qui invece c'è un processo che non finisce più, no? Cioè devi prenderlo a parte, poi chiami due testimoni, poi convochi l'assemblea, poi... Ma qual è sta storia? Ma... Allora, evidentemente qui c'è un travisamento in atto. Mi dispiace per tutte le regole delle comunità religiose che hanno sempre la correzione fraterna fondandosi su questo testo, ma in realtà qui di correzione fraterna non si parla affatto. Se il tuo fratello commette una colpa, vuol dire una colpa pubblica, tale che mette turbamento nella vita comunitaria, allora tu lo devi ammonire in privato, prima di tutto. Se lui invece continua, allora lo ammonisce ancora ma con due testimoni. Questo è molto importante perché tutti i vescovi lo sanno, che quando si parla privatamente con un sacerdote o anche con un laico per la verità, dopo il sacerdote va fuori e dice: ah, ma l'arcivescovo ha detto che ho perfettamente ragione io, quindi e chi lo controlla poi? Lui va fuori a dire che l'arcivescovo ha detto così. Allora due testimoni, Gesù è un organizzatore, no? Ecco, se neanche questa ammonizione di una colpa pubblica riesce a persuadere, a mettere sulla buona strada, allora devi dirlo a tutta la ecclesia. Se non ascolta neanche la ecclesia, sia per te come un pagano e un pubblicano, cioè lo devi scomunicare. Noi siamo molto allergici alle scomuniche, ma questo fa parte delle istruzioni che Gesù lascia. Allora, questo testo fa parte delle istruzioni che Gesù dà ai capi della Chiesa, no? Proprio per il buon governo della Ecclesia, no? L'altro testo è molto più noto, più famoso e anche meno problematico, è quello dei due capitoli prima, è quello di Cesarea di Filippo, della confessione, della professione di fede di Pietro e il conferimento del primato. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia ecclesia e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Allora, insomma, Gesù le ha detto o non le ha detto queste due frasi? Beh, è molto difficile dire che non le abbia dette, perché anche dal punto di vista scientifico, guardate che non ci sarebbe niente di male a pensare che sia una redazione dell'Evangelista, no? No, perché? Perché in realtà, tra l'altro, il linguaggio che qui viene usato in tutti e due i testi è molto arcaico, è un linguaggio molto semitico. Tra l'altro c'è anche la citazione del Deuteronomio, quindi è difficile pensare che sia un'elaborazione di una comunità che già parla greco e che già si diffusa un po' anche nel mondo greco. Quindi, prima cosa. Seconda cosa, perché se è vero che forse si può avere qualche dubbio sull'uso della parola, in realtà però Gesù ha chiaro l'idea del nuovo Israele. La stessa scelta dei 12 apostoli come 12 è evidentemente che allude alla struttura dell'Israele antico, no? E quindi in qualche modo con questa scelta lui dice: voi siete l'Israele nuovo. E poi dice, specialmente per esempio il capitolo 8, dice: verranno dall'Oriente e dall'Occidente e verranno nel regno di Dio, si siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. Cioè questa idea di questo popolo di Israele allargato, rinnovato, questo Gesù c'è. Quindi io andrei molto adagio a dire che Gesù non l'ha usato. È vero, l'avrà usata poco, perché in realtà degli altri, cioè mentre negli scritti apostolici questo termine viene molto frequente, e in Gesù questo non è solo in questi due testi. Però è interessante notare che anche qui si ritrova la stessa ambivalenza del termine che abbiamo notato negli Atti degli Apostoli, perché nel capitolo 18 la parola ecclesia significa comunità locale. Non è pensabile che si raduni il concilio ecumenico perché uno non fa giudizio, insomma, no? Quindi l'ecclesia è comunità locale. Nel capitolo 16, no, questa invece è una realtà cosmica, tanto è vero che è confrontabile con il regno degli inferi, che non prevarrà contro di essa, e con il regno dei cieli, con la quale è in sintonia, quindi è media, direi, tra il regno dei cieli e il regno degli inferi, quindi è una realtà cosmica. San Paolo c'è una evoluzione molto interessante, che adesso cercherò di essere un po' più rapido perché Parte anche lui dal concetto che la Chiesa è il nuovo Israele. Anzi, lui introduce questa distinzione. È l'Israel tuteu, è l'Israele di Dio, opposto all'Israel catasarca, l'Israel secondo la carne, che era l'Israele antico. Però non è che sia perfettamente in antitesi, perché dentro nell'Israele di Dio ci sono anche i giudei, gli ebrei per lui, quindi anzi il suo problema è che ci sono anche gli altri, ma c'è l'Israele secondo la carne dentro. Quindi non è che si contrappone, lo include, non c'è più né giudeo né greco, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Tutti sono figli di Abramo, padre di tutti quelli che credono. Quindi lui ha l'idea chiara, parte anche lui dall'idea, come si vede negli Atti degli Apostoli, che della prima comunità che ha capito di essere il popolo di Dio. Nelle lettere della prigionia la riflessione si amplia e trascende il tema del popolo di Dio per arrivare a quello di Chiesa come mistero di salvezza. Il superamento dell'Israele secondo la carne nell'Israele di Dio è l'avveramento, l'epifania di un progetto eterno, sconosciuto agli uomini del tempo passato e rivelato adesso ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Questa è la lettera degli Efesini. Mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, come dice la lettera ai Colossesi. Il contenuto di questo piano, di questa oikonomia, oikonomia è la parola per dire il modo di condurre la casa, in greco vuol dire, no? Ma è il governo in sostanza, questo piano segreto è la partecipazione di tutti gli uomini alla condizione filiale di Cristo, per cui, e qui cito il terzo capitolo della lettera agli Efesini, i pagani sono chiamati in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, a essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Quindi effettivamente qui si usa una categoria che è molto, molto più alta, molto, molto più ampia. Qui compare l'immagine del corpo, che resterà poi la nota dominante e la chiave di volta di tutta l'ecclesiologia di San Paolo. Però per la verità, questa categoria era già presente anche nelle grandi lettere, 12° capitolo della lettera ai Corinti e il 12° capitolo della lettera ai Romani. La Chiesa, noi siamo un corpo, siamo il corpo di Cristo, noi che siamo molti, siamo il corpo di Cristo, perciò dobbiamo andare d'accordo tra di noi, perché le membra devono collaborare, non possono ciascuno andare per proprio conto. Cioè nelle grandi lettere, l'immagine di corpo di Cristo, che era un'immagine del corpo come immagine sociale, era presente nel mondo greco-romano fin dai tempi di Menenio Agrippa, no? Quello che ha condotto giù dall'Aventino i plebei, andando a raccontare la storia che, insomma, la città è un corpo solo e tutto è bello, e loro, gran bontà dei cavalieri antichi, sono... Non so se i sindacalisti moderni si lascerebbero persuadere da questa cosa, sono discesi e hanno ripreso il loro posto. Comunque questa era presente, tra l'altro era stata filtrata anche dalla filosofia stoica, che aveva molto presente questa idea che l'umanità era un corpo solo. Questo nelle grandi lettere, ma nelle lettere della prigionia l'uso non è più solo per dire che noi siamo membri gli uni degli altri e quindi dobbiamo andare d'accordo tra di noi e non litigare, ma per esprimere il mistero della connessione con Cristo. Connessione con Cristo che è il capo del corpo, che è il primeggiante. Questa diventa la forma più alta con cui Paolo tenta di cogliere il legame tenace e vitale che intercorre tra l'umanità rinnovata e Cristo. E quindi è il modo con cui coglie il senso e la causa della ecclesialità. Insieme al tema del corpo, San Paolo introduce il tema della sposa, la Chiesa sposa di Cristo. Questo soprattutto è il capitolo quinto della lettera degli Efesini, dove noi lo usiamo sempre come giusto per dire che i coniugi devono volersi bene tra di loro, devono litigare, sì, perché guai se non litigano, è segno che le cose vanno male, perché vuol dire che sono indifferenti totalmente, ma poi insomma devono, perché sono un corpo solo, no? Però in realtà questo per San Paolo ha un fondamento, perché sono il riverbero di un mistero che lui anagogicamente coglie al di là, ed è il mistero dell'unione tra Cristo e la Chiesa, che sono un corpo solo. In realtà le due immagini sono un'immagine sola, se si pensa che San Paolo ha certamente in mente l'affermazione del libro della Genesi: i due saranno una sola carne, un solo corpo. Quindi il mistero sponsale per lui sfocia naturalmente nel mistero dell'unico corpo, dell'unica realtà. Potremmo adesso esaminare anche San Giovanni e troveremo una conferma usando un'immagine diversa, che è quella della vite e dei tralci, però in sostanza la realtà è la stessa, anzi Giovanni riesce proprio a cogliere, anche lui parte dall'idea del popolo di Dio, della nazione santa. Gesù doveva morire per la nazione, no? Per riunire i figli di Dio, però poi arriva a capire questa unità assoluta, che per lui ha addirittura un archetipo, la stessa unità all'interno della vita divina. Siano una cosa sola, io in loro e tu in me. Questo è un po' il concetto di Giovanni. Quindi la Chiesa è essenzialmente una coinonia, una comunione, non solo dei credenti tra loro, ma anche e soprattutto con Cristo e attraverso Cristo con il Padre. Allora, a questo punto cosa dobbiamo dire di quello che è capitato in questi anni, che a un certo momento tutti dicono: ma la Chiesa è il popolo di Dio, che storie sono queste del corpo di Cristo? No, ma vediamo un po' di valutare criticamente questo uso indiscriminato della categoria di popolo di Dio per leggere la realtà ecclesiale. La prima cosa da dire è che è un concetto giusto, perché è solidamente documentato negli scritti ispirati, come noi abbiamo visto, risale agli albori del cristianesimo, non è mai stato messo in discussione. La Chiesa ha sempre saputo di essere il popolo di Dio, basta vedere che è dentro anche nel catechismo del Concilio di Trento, quindi non ha... E quindi questa definizione, chiamiamola così, di Chiesa, questa descrizione di Chiesa come popolo di Dio, ha diritto di cittadinanza piena nel pensiero cattolico. E dobbiamo dire che il suo recupero da parte del Concilio Vaticano II è stato certamente positivo e provvidenziale. È il concetto da cui si deve partire, proprio perché la comunità cristiana è partita proprio da questo concetto. E quindi se lo trascuriamo rischiamo di travisare la stessa identità della Chiesa o di ingenerare degli equivoci. Ma appunto è un concetto iniziale. La rivelazione divina muove da questo concetto, che quindi fa parte della rivelazione, è legittimo, è giusto, ma la rivelazione divina è andata avanti. Cioè, noi abbiamo visto l'itinerario, specialmente attraverso allo sviluppo del pensiero di San Paolo, ed è arrivato a delle chiarificazioni e degli approfondimenti che non si lasciano esprimere dal solo concetto di popolo. Il concetto, l'idea, il convincimento di essere noi il nuovo Israele è il dato più elementare e perciò irrinunciabile, quindi è giusto, diciamo bene quando diciamo che la Chiesa è popolo di Dio, spero che nessuno vada fuori a dire che io dico che non si deve più dire che la Chiesa è popolo di Dio, perché non sarebbe questa la mia. Però l'autocoscienza ecclesiale tocca il suo vertice di intensità e di lucidità quando la Chiesa sperimenta lo stupore e la gioia di essere una sola cosa con Cristo e col Padre. E questo non è mica dentro nel concetto di popolo di Dio formalmente. Questo è dentro ed è espresso dalle immagini di sposa e di corpo. Quindi la parola di Dio ci prende per mano e dalla riaffermata connessione con la fede di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, da cui si riparte la storia della salvezza, e quindi dalla riaffermata identità della Chiesa come popolo di Dio, però ci conduce alle altezze di una comunione vitale e ontologica con il Signore Gesù, il quale è al tempo stesso l'origine più vera e il compimento della nostra fede. Potremmo anche dire, ma adesso forse io non voglio essere troppo un provocatore, ma potremmo anche dire che la cristianità dell'ultima parte del secolo XX ha percorso la stessa strada della comunità apostolica a rovescio. Cioè la comunità apostolica è partita dall'idea di Chiesa popolo di Dio per approdare alla Chiesa di Chiesa corpo di Cristo. Noi siamo partiti dalla Chiesa corpo di Cristo dopo la riflessione di Mersch e la Mystici Corporis per arrivare a capire che è popolo di Dio. Ma questo è la tecnica dei gamberi, è un po' curiosa questa faccenda. Allora, nel merito, quali sono i limiti che noi possiamo denunciare nel concetto di popolo di Dio, per cui bisogna stare attenti a non renderlo la definizione esauriente di Chiesa? Il primo limite, ed è abbastanza evidente, è che se noi diciamo che la Chiesa è il popolo di Dio, non la distinguiamo dalla sinagoga. Anche l'antico Israele era popolo di Dio, no? Se noi non diciamo qualche cosa in più, sembrerebbe che non è capitato niente. No, è capitato alla Pasqua di Cristo, che ci ha fatto passare a una realtà totalmente nuova. Quindi, questo l'aveva già osservato von Balthasar, questa idea, che il concetto solo di popolo di Dio non basta a cogliere la novità della Chiesa rispetto all'antico Israele. E non è un inconveniente da poco, perché non coglie il proprio di quello che è capitato. Però un secondo limite è ancora più grave. Se io mi limito a dire che la Chiesa è il popolo di Dio, io non includo Cristo nel concetto di Chiesa. Perché se io la Chiesa è il popolo di Dio, Gesù Cristo non se ne parla. Non viene chiamato in causa. Io credo che né San Paolo né San Giovanni sarebbero molto contenti di questo nostro modo di concepire la Chiesa, che non esprime esplicitamente l'intrinseca relazione con Cristo, una relazione che simultaneamente è di connessione e di conformità. Dalla dottrina paolina e giovannea si evince logicamente che è ecclesiale ciò che è posto in relazione con Cristo. Questo è il concetto che noi desumiamo dagli scritti apostolici, e non è espresso puramente dal concetto di Chiesa popolo di Dio. Poi ci sarebbe anche un terzo inconveniente, questo di tipo più storico-pratico, però abbastanza grave. Sapete che durante il clima del Concilio la grande mentalità era che dovevamo superare la concezione giuridica della Chiesa. No, basta con la Chiesa è un mistero, infatti la Lumen Gentium ha dentro questa... Ma definendola solo popolo, perché poi è capitato anche questo nel post-concilio, il di Dio qualche volta viene messo da parte, no? È capitato anche alla parola di Dio. Io ho assistito alle intemperanze di una trentina d'anni fa. La parola di Dio, la prima parte della messa, è diventata la liturgia della parola. Questo ha utilizzato alcuni gruppi, per esempio, a leggere di tutto. Io, quando ero parroco a Milano in quegli anni lì, c'era della gente che leggeva le pagine di Marcuse nella parola di Dio, perché era la parola, la liturgia della parola. E qui A un certo punto la Chiesa è popolo, ma popolo allora deve essere retto democraticamente, allora bisogna vedere chi è che comanda nella Chiesa, allora bisogna vedere come si fa a eleggere i vescovi, allora anche le suore dicono che devono comandare un po' di più perché questo fa parte della promozione della donna, tutte queste belle cose, ma che sono tutte problematiche giuridiche, giuridiche, cioè con la bella intenzione di superare il giuridismo. Siamo andati a finire in un ginepraio giuridico che, tutti gli organismi di partecipazione che sono stati una felice intuizione post-conciliare, però io ricordo la grande difficoltà quando si muovevano i primi passi, io dovevo fare il consiglio pastorale nella mia parrocchia, non c'erano esempi, allora si faceva le assemblee, allora non si usava fare le assemblee, ma non ne uscivamo, perché? Perché il problema era, ma le decisioni del Consiglio pastorale sono consultive o deliberative? Questo è un problema giuridico, no? Non è mica un problema misterico. E non c'era niente da fare. E mi ricordo uno una volta mi ha posto la domanda precisa. Se il Consiglio pastorale prende una decisione che è contraria al parere del parroco, il parroco l'accetterà? Allora io che ero dentro, che dovevo governare questo marasma ecclesiale, no? Diciamo, guardate, il parroco l'accetterà con due riserve. Primo, nella materia teologica, dogmatica, se il Consiglio pastorale deciderà che le persone della Trinità sono 25, io non mi lascerò mettere in minoranza. Per me continueranno a essere 3. E fin lì nessuno aveva obiezione, perché le persone della Trinità non interessavano a nessuno, quindi va bene. Secondo campo in cui non accetterò di essere messo in minoranza è il campo amministrativo finanziario. Tutti mi hanno guardato, dico, ma che spudorato questo, che era proprio la questione che interessava a tutti, no, io non ho, perché, vi spiego subito perché. Perché di fronte alla legge l'unico responsabile è il parroco, non è il consiglio d'amministrazione o il consiglio pastorale. Allora sarebbe immorale che io dovessi rispondere di una decisione che non condivido. Quindi questo, perché guardate che se noi facciamo bancarotta fraudolenta, in prigione ci vado io e voi venite a portarmi le caramelle, però in prigione ci sono io. Questa è la, e in realtà messe davanti a così alla fine hanno capito, però c'era sempre la storia se era consultivo o deliberativo. Io alla fine ho risolto il problema dicendo, guardate, credo che in nessun consiglio pastorale della Chiesa Cattolica c'è questo, nel mio statuto c'era questo articolo fatto mettere io. Le deliberazioni del consiglio pastorale, ove non ne venga chiarita in anticipo dal parroco la natura puramente consultiva, si intendono deliberative e vincolano tutta la comunità. E li ho messi in pace. È chiaro che dopo toccava al parroco a dire, guardate, adesso discutiamo, però non è ancora maturo, però io in tutti gli anni che sono stato io non ho mai avuto bisogno di mettere questa clausola, per cui alla fine il Consiglio ha potuto agire. Però siamo andati a finire, e questo sarebbe il rinnovamento della comprensione del mistero della Chiesa che si augurava il Concilio Vaticano II. No, io credo che effettivamente, penso che bisogna non abbandonare il concetto di Chiesa popolo di Dio, ma integrarlo con tutta la ricchezza della rivelazione. A questo punto, siamo arrivati al capitolo 4, che è pagina 51, a un certo punto, perché fino adesso abbiamo spiegato il titolo e il sottotitolo, no? Adesso posso riprendere la domanda con cui siamo partiti. La domanda era, ma la Chiesa è bella o è brutta? Che tradotta in termini teologici è così, è santa o è peccatrice? E questo è il tema un po' di questo esame che noi vogliamo fare. Che la Chiesa debba essere ritenuta peccatrice è una specie di dogma indiscutibile della cultura mondana. Anzi, guai se tu non dici che, oh, ma certo, anzi, è l'unica peccatrice, la più peccatrice di tutto, quindi va bene. Tra l'altro, questa idea viene incontro a una tendenza dell'uomo di oggi che è incline a ritenere che la sede della responsabilità non è tanto il mondo interiore dell'uomo, le sue decisioni personali, il cuore, come diceva Gesù, è dal cuore che escono tutti i guai, no? No, ma la sede della responsabilità e quindi delle colpe è della società, è delle strutture, è sempre colpa della società. Uno ammazza 5 persone, allora si deve dire, vabbè, ma la società che ha, no, tutta la mentalità, e vabbè. Questo applicato al problema della Chiesa è molto vantaggioso per le storiografie ideologiche di ogni colore. Perché? Perché la Chiesa, essendo l'unico organismo che sopravvive, che rimane presente in ogni epoca, è l'unica che può essere caricata di tutte le colpe della storia, perché tutti gli altri si sono squagliati, non c'è più nessuno. Al tribunale della storia non ci sono imputati, l'unica è la Chiesa, perché è la Chiesa, quella c'è sempre, sempre identica a sé, vabbè. Gli altri sono tutti latitanti. Se non ci fosse la Chiesa, il tribunale della storia non saprebbe chi giudicare, che non sarebbe poi un gran male, però. Ma questo, direi, è la mentalità mondana. Però bisogna riconoscere che anche a molti cristiani piace l'idea di una Chiesa peccatrice, un po' perché c'è in molti di essi, come dire, una sorta di amore deluso che si traduce in un atteggiamento di accusa permanente. I singoli hanno solo delle istanze legittime e la Chiesa ha il torto di non averle soddisfatte in passato e di non soddisfarle nel presente. Questo è un po' il rapporto, no, che viene configurato. Ma ci sono anche quelli che, pur nutrendo un sincero amore per la Chiesa e vivendo con lealtà la loro dedizione ecclesiale, non hanno difficoltà a parlare dei peccati della Chiesa. Tra l'altro è un linguaggio con cui si riesce meno sgraditi agli altri, cioè ai non cattolici. Perché trovare un cattolico che parla male della Chiesa, beh, ci rende simpatici, insomma, no? Molto. E hanno in più, un cattolico che parla male della Chiesa ha anche il beneficio di essere stimato aperto e anche molto coraggioso, perché gli viene conosciuto l'audacia e il non conformismo di dire ciò che dicono tutti. Questa è un po' la situazione che noi avvertiamo, no? Avvertiamo un po' nell'aria, no? Come. Però c'è un inconveniente da un punto di vista teologico, perché noi stiamo facendo teologia, i conti, quindi il metodo dovrebbe essere. Ed è che nel linguaggio cristiano questa persuasione della Chiesa peccatrice non riceve molte conferme. Nei documenti del Magistero, nelle professioni di fede, si parla sempre di Chiesa Santa, non di Chiesa peccatrice. Non c'è nessuna professione di fede che ci invita a credere nella Chiesa peccatrice. Anzi, io sono andato a vedere un po' l'evoluzione e come dire, il confronto di tutti i simboli antichi, i simboli apostolici, cioè sono noi. A parte che l'abbiamo quasi dimenticato ormai, il simbolo apostolico, che era il credo, no? Che ogni tanto lo facciamo leggere, Io avevo suggerito di cantarlo, ma nessuno mi ha seguito, non so perché non lo cantano, che sarebbe l'unico modo per tenerlo imparato nella memoria, perché è preziosissimo. Però ci sono diverse recensioni di questo simbolo, recensioni orientali, recensioni occidentali. Poi dopo si sviluppa fino ad arrivare al simbolo niceno-costantinopolitano, che è quello che noi conosciamo e che recitiamo nella Messa. Quando si parla nella Chiesa è interessante l'aggettivazione, perché non è concorde. Ci sono dei simboli che mettono una sola nota, qualcuno che ne mette due, qualcuno che ne mette tre, ed è soltanto il Concilio Niceno-Costantinopolitano che ne mette quattro. Ma tutti quelli che ne mettono una sola mettono la santità, cioè l'unica nota che non è mai tralasciata è la Chiesa Santa. Qualcuno poi dice la Chiesa Santa e Cattolica, qualcuna dice la Chiesa Una Santa Cattolica, con il credo niceno costantinopolitano, Una Santa Cattolica e Apostolica. Quindi dagli esami degli antichi testi Noi possiamo raccogliere questi dati, che negli elenchi delle verità fondamentali da credere, la Chiesa è generalmente ricordata con l'appellativo di santa. È il primo, la prima connotazione che compare ed è quella che non viene mai tralasciata. Non so perché nessuno fa queste... Tutti parlano, ma nessuno va a verificare un po' i testi, no? Secondo, non c'è mai il minimo accenno a qualche relazione con la colpa. Terzo, casomai, se c'è una ipotetica relazione, è che siccome subito dopo la Chiesa si parla della remissione dei peccati, l'ipotesi è che dalla Chiesa non proviene la colpa, ma la sua cancellazione. Questo è quello che appare dai simboli, io che colpa ne ho, insomma, questo è quello che io deduco. Beh, fermiamoci qui, va. Vedremo poi.